E così questa mattina abbiamo avuto tante cose che ci hanno un attimo toccato. Io credo realmente che lo Spirito Santo è come se tante volte volesse suonare le corde del nostro cuore, e se siamo aperti alla sua creatività, alla sua libertà, perché dove c'è lo Spirito lì c'è libertà. E per questo tante volte io mi sentite darvi questo incoraggiamento: apritevi, smollatevi, perché alcuni di voi sembra che sono proprio così imbalsamati quando vengono qui alla presenza di Dio, e per quanto lo Spirito Santo soffi è come se non riesce a suonare le corde profonde, intime del cuore. Quindi è molto importante questa apertura a Dio, e lo Spirito Santo sicuramente già oggi ha suonato un concerto usando le corde di ognuno di noi, e usandole anche insieme, perché la cosa bella è che Dio ci fa suonare pure assieme, ci suona e suona le nostre corde interiori e ci fa veramente vivere una specie di sinfonia, un concerto meraviglioso che è bello e che ci dà il senso, insieme agli altri, delle quattro dimensioni dell'amore di Dio. Questa mattina volevo spendere qualche parola, ho chiamato questo messaggio un vero padre, e sicuramente mai come oggi la figura della paternità, del padre, ha bisogno di essere riscoperta, perché è fondamentale per lo sviluppo ma anche per il superamento delle difficoltà, dei traumi. Voglio partire da un verso in Malachia, capitolo 4, verso 5, che voi tutti conoscete, che dice: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Primo punto di partenza: questo miracolo incredibile della riconciliazione di generazioni diverse, di generazioni che in qualche modo, per l'azione del male, per l'azione dello spirito, del diabolos, del separatore, in qualche modo si ritrovano spesso in opposizione, padri e figli, come cani e gatti, non si capisce quali sono i cani o i gatti, ma quasi due forme di pensiero completamente in opposizione, un'ostilità quasi incredibile, ma la potenza di Dio, la potenza dello Spirito Santo vuole realmente creare una riconciliazione, vuole volgere il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. E la riconciliazione tra padri e figli assume un significato fondamentale nel progetto di Dio, proprio perché si possa evitare lo sterminio, proprio perché si possa evitare quello che l'attacco del diavolo sta creando nella nostra società, cioè una distruzione dove ognuno è per sé. C'è questa frase che poi sembra portare gloria a Dio, perché dice: ognuno è per sé, Dio è per tutti. In realtà non è vero, è una menzogna. Vero, Dio è per tutti, è vero, ma ognuno è per sé non è il progetto di Dio, e lo vogliamo vedere meglio questa mattina perché abbiamo bisogno di comprenderlo. Vedremo stamattina che perfino la rivelazione della Trinità ci parla di relazione, non di uno, ma di tre, di bisogno di relazione, che è un bisogno fondamentale nell'essere umano. Il nostro Dio è un Dio di relazioni, anche se purtroppo spesso nelle relazioni ci facciamo male, nelle relazioni ci pestiamo i piedi, nelle relazioni ci rimaniamo delusi e quindi tendiamo a isolarci, tendiamo a chiuderci poi nel nostro guscio, perché credo che avete fatto pure voi questa esperienza nel dire: basta, non voglio dare più confidenza a nessuno, basta, sono stato troppo deluso. La tendenza all'isolamento è una tendenza pericolosa, ma che ci interessa tutti quanti. E in un'altra parte della scrittura, l'angelo, nel parlare a Zaccaria, in Luca capitolo 1, 17, guardate un poco, va a riprendere e a sottolineare tra le altre cose, proprio questo stesso concetto che troviamo in Malachia. Luca 1,17 parla di Gesù, dice: andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E qui cogliamo subito qualche cosa di particolare, come a dire che l'iniziativa debba essere presa prima dai padri. Qui non sta dicendo, non sta ripetendo, se ci avete fatto caso, dei padri verso i figli, dei figli verso padri. Parla prima di tutto dei padri verso i figli, come a dire: abbiamo bisogno di persone che siano in grado di essere padri. L'essere padri non è un dato semplicemente di capacità procreativa, perché in questo non ci vuole granché. Dico, ci sono anche problemi tante volte di sterilità o di... ma essere padri non è un fatto biologico, ma è una dimensione interiore che possiamo solamente scoprire nella misura in cui conosciamo di più il vero padre di tutte le famiglie che sono sulla terra. Se non abbiamo questa comprensione, sarà difficile poter essere padri. E quindi qua sembra che in questa parte, quando si parla di Gesù, viene sottolineato che l'iniziativa debba essere presa prima di tutto dai padri, anche in senso spirituale, capaci nella loro saggezza di accogliere e sanare la ribellione dei figli. Guardate un attimo, qui non stiamo parlando figli ribelli, dovete assolutamente finire di smettere di ribellarvi, ma stiamo parlando di padri saggi e maturi che possano far sì che i figli rientrino, si accostino alla saggezza, si accostino all'autorità in una maniera nuova. E mentre normalmente quello che osserviamo è figli che scappano dai padri, in tutti i sensi, persone che scappano dall'autorità, che si ribellano, come un poco fece il fratello, cioè il figliol prodigo. Disse: papà, dammi tutto quello che mi serve e me ne vado, devo spendere le mie energie in quello che sono i miei progetti, le mie idee, la mia libertà, il mio... E tutto qua alla fine cosa scoprì? Che neanche poteva mangiare le ghiande dei porci, neanche poteva nutrirsi, e lì poi rientrò in se stesso e si rese conto che nella casa del padre se la passava meglio. Ma tante volte senza questo padre che ci aspetta, che è maturo, e il padre del figliolo prodigo, non, quando arrivò il figliolo, non gli disse: te l'avevo detto, e gliene diede di tutti i colori, no, fece festa. Ecco, senza conoscere dei padri che sono accoglienti, sapienti, maturi, i figli tante volte non rientreranno in un rapporto di armonia. Ecco perché la responsabilità maggiore è dei padri. Io non voglio sottovalutare che i figli tante volte sono problematici, che creano difficoltà di tutti i generi, ma sicuramente un ruolo importante è nella paternità, nel come veramente un padre può accostare la ribellione del figlio e trasformarla e rendere possibile al figlio di trovarsi accolto, di trovarsi compreso, di ritrovare una direzione. Ecco perché anche nella scrittura, in Colossesi 3:21, l'apostolo Paolo ricorda ai padri di non irritare. Dice: padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Tante volte realmente nell'esprimere l'autorità c'è quasi un autoritarismo, c'è un modo di creare irritazione, c'è un modo di creare scoraggiamento, quasi che le aspettative che uno ha sui propri figli siano impossibili da realizzare, e quindi i figli, anziché essere incoraggiati, vengono scoraggiati dall'autorità genitoriale. Ma andando avanti, la paternità sicuramente è un aspetto fondamentale nella nostra crescita, non è un fattore di età. Noi potremmo diventare anche nonni e non avere capito la paternità, potremmo diventare veramente ultracentenari e ancora essere dei bambini, fa parte di una crescita, di una maturazione interiore. Padri, vi scrivo, diceva l'apostolo Giovanni, perché avete conosciuto colui che è dal principio, come a dire, siete entrati nel cuore di Dio, avete compreso il suo amore, la sua grazia, e nel momento in cui la state comprendendo potete diventare padri, potete diventare capaci di aiutare altre persone. E oggi, infatti, è molto evidente come i danni maggiori nella psiche umana, compresi i disturbi dell'identità sessuale o dell'identità di genere, se preferite, siano da riferire a traumi infantili e a problemi di identificazione con le figure genitoriali. Persino quei disturbi così frequenti oggi nella nostra società come il cambio della identità sessuale, omosessualità per intenderci, sono collegati, sono sintomi, nient'altro che sintomi di un malessere che origina nella dimensione di rapporto, di identificazione col padre, con la madre, con queste figure che sono fondamentali per la vita dei bambini. E quando dico problemi di identificazione, parlo non soltanto di violenze, perché ci sono queste violenze, ma parlo anche di assenze, perché ci sono queste assenze. Ci sono dei genitori che fanno danno perché fanno violenza ai figli, ci sono dei genitori che fanno danno perché sono assenti, semplicemente assenti, o peggio ancora, ci sono dei genitori che fanno danno perché sono ambivalenti, che è una parola molto, non è complessa, significa che esprimere due cose nello stesso tempo, come se io ti sorrido e ti do un pugno nello stesso tempo. E tu non capisci, dici, ma questo mi vuole bene o mi vuole male? Perché contemporaneamente abbiamo degli atteggiamenti contrastanti nei confronti dei nostri figli. Tutte queste cose, poi senza parlare dei rapporti morbosi, sono capaci di minare alla base la personalità di una persona. E lì dove soprattutto ci sono stati difficoltà di rapporto, dove ci sono state figure genitoriali con problemi gravi di personalità, questo è quello che ci hanno trasmesso, la paternità trasmette. Comunque, la mia breve riflessione questa mattina non vuole riguardare l'aspetto del padre umano, ma riguardare all'aspetto del padre dei padri, che è quello che realmente può fare la differenza nei padri e soprattutto nelle persone che hanno avuto traumi e difficoltà nel rapporto con le figure paterne e materne. Quindi è fondamentale la scoperta del vero padre. Lo stesso Gesù dovette trasferire la sua identificazione dalla famiglia naturale al padre per poter diventare un uomo. Come a dire, pur essendo nato in una famiglia dove non penso che Giuseppe e Maria gli facevano dei tiri mancini o erano delle figure sbagliate, ma persino Gesù, con una famiglia che tutto sommato non era poi tanto male, dovette vivere questo passaggio dalla sua famiglia naturale alla famiglia spirituale. Ricordate quando in Luca 2,46 dice: tre giorni dopo lo ritrovarono, si era perso, era rimasto lì nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva loro delle domande, e tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in grande pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi naturalmente non capirono le parole che gli aveva detto loro. Persino in Gesù doveva avvenire questo passaggio da una famiglia naturale, sicuramente non disastrata. Gesù, Giuseppe e Maria, mi è uno scioglilingua. Possiamo vederla come una bella famigliola, ma nonostante fossero una bella famigliola, Gesù doveva andare alla casa del padre. Lì avrebbe ricevuto quei segnali che avrebbero determinato la sua capacità di diventare uomo. uomo di Dio, non solo uomo, ma uomo di Dio, quindi un rapporto con il Padre che diventa fondamento della sua identità adulta. È ancora più evidente quando il Padre dà inizio al ministero pubblico di Gesù e si esprime nei suoi confronti sottolineando quello che sono i principali bisogni dell'uomo. In Matteo 3,16, ricordate tutti, quando Gesù fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dei cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. In questa breve frase vengono sottolineati almeno quattro bisogni fondamentali che abbiamo ognuno di noi nei confronti della realtà della vita. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Intanto, questo è il mio. Cos'è mio? Appartenenza. Abbiamo bisogno di appartenenza. Stamattina, ricordate, abbiamo detto: noi apparteniamo a te, tu appartieni a noi, noi ci apparteniamo. Una delle caratteristiche del bisogno profondo dell'essere umano è appartenere a qualcuno. Non sapete come è devastante nella vita di certe persone non sapere da chi vengono. E questo naturalmente chi è stato adottato vive un trauma di questo genere estremo, ma anche il fatto di non dare valore all'appartenenza, come quando noi diciamo: io sono di tutti. Sì, ma questo significa che non sei di nessuno. E noi invece come esseri umani abbiamo bisogno dell'appartenenza, abbiamo bisogno di sentirci parte di, e soprattutto abbiamo bisogno di sentirci parte di Dio, appartenere a Lui. Mio bisogno di appartenenza, sapere di appartenere dà sicurezza, Dio, i genitori. Poi diletto o amato, un'altra espressione profonda che parla del bisogno di essere ben voluti, di essere amati, bisogno di amore. Questo è un altro bisogno estremo che non potrai negare nella tua vita. Hai voglia che dici: no, no, a me non mi interessa, anche se non mi vuole bene nessuno, io sono lo stesso felice. Non è così. Siamo stati creati con un bisogno profondo di amore. Quindi il mio figlio diletto parla di amore, di bisogno di essere ben voluti, amati, e nessuno di noi può negare questa esigenza. Figlio, ancora un'altra espressione fortissima, bisogno di relazioni, dicevo poco fa. La Trinità esprime questa dimensione relazionale. Dio, pure il nostro responsabile, ha scritto un libro sul Dio di relazioni. Dio è una realtà che si relaziona, non è una monade, una persona isolata, è una relazione. E poi ancora, nel quale mi sono compiaciuto, bisogno di approvazione, cioè necessità di conferme e apprezzamenti. Ognuno di noi ha bisogno di essere confermato, naturalmente se fate le cose buone, dicono: oh, che sei bravo, hai distrutto la casa, no? Certamente, ma abbiamo bisogno di conferme, di approvazioni. In questa espressione che il padre rivolge al figlio si esprimono i quattro bisogni fondamentali dell'essere umano: appartenenza, bisogno di essere amati, bisogno di relazioni, anche se tante volte sono causa di tensioni, e bisogno di approvazione, necessità di conferme e di apprezzamenti. Capite bene come Dio si rivolge a noi e come noi dovremmo imparare a rivolgerci gli uni agli altri. Voglio citare una, prima di andare alla conclusione di questa breve riflessione, una parte di una visione, profezia che tanto tempo fa qualcuno ha avuto, cioè riguardo proprio alla Trinità, cioè riguardo a questa dimensione di relazione tra la Trinità, esempio per noi, quindi non Gesù, Giuseppe e Maria, esempio di come deve funzionare una famiglia, ma il padre, lo spirito, la madre, la colomba, il figlio come esempio di relazione meravigliosa, sovrannaturale di come deve funzionare ogni organismo. Ve la voglio leggere testualmente. Ognuno ha un suo compito nella Chiesa e deve svolgerlo nella migliore maniera, senza intralciare il lavoro degli altri organi, e tutti devono obbedire a me. Quando noi abbiamo creato l'universo, abbiamo collaborato. Quando Gesù è sceso in terra, eravamo sempre in contatto, ma lui ha ubbidito al suo compito fino all'ultimo, senza obiettare nulla. Ora lo Spirito Santo prende sempre guida dall'alto, ma è insieme che si ha la massima forza e la massima unità. Io ho espresso questo nella Trinità. Siamo uniti con la stessa potenza, la stessa visione, lo stesso vigore, la stessa volontà, ma abbiamo compiti diversi, sempre coordinati l'uno con l'altro. Ma quello che è al di sopra di tutto e che è sempre regnato e sempre regnerà è l'amore eterno e indistruttibile che ci lega in un'unica deità, sempre pronta all'azione. Questo concetto deve essere vivo in ogni organismo che vuole seguire il nostro esempio. E allora io credo che la base realmente della relazione viene proprio dalla dimensione della Trinità, cioè di questa relazione in cui Dio non è solo, non parla con se stesso, ma si relaziona in una, naturalmente in un'unità che noi non potremo mai sperimentare, perché siamo tendenti a questo tipo di relazione, ma noi sempre avremo i malintesi, noi avremo sempre bisogno di chiarire, mentre tra Gesù, Dio e lo Spirito Santo non ci saranno problemi di incomprensione, tra noi ci saranno, ma il riferimento è quello, il riferimento è questa armonia meravigliosa di qualcuno che ci è stato messo davanti proprio come esempio. E così, concludendo, dico: la scoperta della paternità di Dio, della maternità dello Spirito Santo, il Consolatore, quello che viene là, quello che ti desidera, è convinto che tu puoi fare ogni cosa, come le mamme sono convinti che i loro figli sono belli assai, i migliori, i massimi che possono fare, e non si arrendono e continuano a dire: figlio mio, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Lo Spirito Santo sarà così fino all'ultimo, ti dirà: ti consolo, ma non per dire sei l'ultimo, ti consolo, rialzati e riparti perché ce la puoi fare. La mamma continua a credere, la paternità di Dio, la maternità dello Spirito Santo è Cristo, primogenito tra i tanti fratelli, saranno lì a incoraggiarci, Romani 8:29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli, Gesù, sia il primogenito tra molti fratelli. Questa scoperta quindi della paternità di Dio, della maternità dello Spirito Santo, sono fattori determinanti per la guarigione dell'anima, ovvero della santificazione. Sono fattori determinanti. Perché? Perché i padri umani non ci hanno potuto sempre mostrare questa immagine. Ma la famiglia spirituale, ma la famiglia di cui sei diventato figlio, a quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, i quali non sono nati da carne ma sono nati dallo Spirito, scoprire la tua famiglia spirituale, il padre, la madre, il fratello, scoprire la famiglia spirituale ti ridà le coordinate e comincia a lavorare nei tuoi problemi di accettazione, nei tuoi problemi di non valore, nel tuo bisogno di appartenenza, di amore, di relazione e di approvazione. Questo comincia a funzionare se tu puoi cominciare a scoprire Dio nella tua vita in una maniera nuova. Penultimo verso, Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, Padre. E questa è una cosa meravigliosa questa mattina per ognuno di voi. Questa è una cosa meravigliosa perché? Perché noi tante volte non avremmo nessuna possibilità di attingere alla famiglia di Dio, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Ma Dio cosa ha fatto? Ci ha dato lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, lo Spirito del Padre. Dio ci ha dato la natura divina perché potessimo incontrare questa paternità. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito e lo Spirito dentro di voi sta cercando di entrare in contatto col Padre. Ma dovete favorire l'azione dello Spirito. Perché proprio mentre comincerete attraverso lo Spirito a dire Padre, Papà, Abba, Papino, mentre comincerete a scoprire questa paternità di Dio, cominceranno ad essere guariti tutti i traumi, tutte le ferite, gli abbandoni, i rigetti, le violenze che altri vi hanno dato, che voi stessi vi siete dati, non sono guariti da cose umane. Non sono guariti da genitori soltanto umani. Sì, Dio ci mette accanto delle persone che ci possano comprendere e non peggiorare la situazione, si spera. Ma Lui vuole entrare con la Sua paternità nel tuo dolore, nella tua solitudine, nel trauma che hai avuto, nel bisogno di un padre che non hai mai avuto. Hai avuto fisicamente, ma è stato su un altro pianeta. O forse lo hai avuto troppo presente, ti ha dominato, ti ha distrutto, o forse semplicemente non l'hai conosciuto mai perché sei stato adottato. Ma qualunque sia la situazione, Dio e la sua paternità, mentre tu però la esprimi, Dio non ti costringe, ma Dio ti dice esprimi, grida il papà, grida papà, perché dentro sei già figlio mio, sei già con me, ma tu hai bisogno di scoprire cosa significa essere figlio di Dio. E mentre tu comincerai a dire papà, papà, papino, papà, Dio ricostruirà l'immagine della paternità in te, Dio guarirà le ferite più profonde del tuo essere, perché Lui è il vero Padre. Ricordiamoci di gridare continuamente Abba, Papà, Papà. Non solamente quindi perché non ho avuto un papà, perché mio padre ha fatto così, perché non ha fatto così, perché qui, non solamente gridando le inadempienze dei padri umani. Questo non ci guarisce, questo ci angoscia di più, ci fa sentire abbandonati, ma gridando la bellezza del Padre, questo, mentre tu lo incontri, mentre incontri, ci alziamo in piedi, mentre incontri il Padre, mentre incontri il suo amore, mentre incontri lo Spirito Santo che ti abbraccia e ti carezza come una mamma, mentre incontri Gesù che ti ha chiamato amico, amica, perché ti ha fatto conoscere le cose del Padre, non ti ha trattato come un fratello superiore, ma anzi ti ha sostituito e ha pagato per te il massimo dell'amore. Mentre incontri questo amore, mentre incontri questa paternità, mentre incontri la Trinità, mentre incontri questa relazione meravigliosa che Dio ha con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito, tu senti che fai parte di questo e quindi cominci a guarire da tutte le immagini sbagliate, da tutti i traumi, da tutto quello che ti ha portato ad essere quello che sei oggi. Scopri che presso di Lui, come dice Osea 14:3, l'orfano trova misericordia e che il suo amore perfetto, ultimo verso che leggiamo e concludiamo questa mattina, in 1 Giovanni capitolo 4 verso 16, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. E nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Ma cosa ti vuole dire Dio questa mattina? Non gridare le tue carenze soltanto. Sì, accorgitene. Non gridare la tua angoscia, la tua solitudine. Non gridare volevo un padre che mi capisse, che mi amasse, o una madre diversa. Non gridare quello che ti è mancato. Già lo sai, hai bisogno di capirlo, perché tante volte senza rendertene conto, per sopperire a quello che non hai avuto, hai sviluppato tendenze strane. Hai cercato di superare da solo il tuo dolore e non ci sei potuto riuscire. Sei andato a finire dalla padella nella brace. Ma questa mattina Dio ti dice: comincia a esprimere che tu sei un figlio e che io sono il papà. Comincia a chiamarmi papà, papino, e comincerai a comprendere che significa che io ti amo, ti ho amato, ti amerò e ti amo incontinuamente, sempre, ogni momento. E scoprendo questo, i tuoi bisogni saranno cominciati ad essere colmati, cominceranno ad essere colmati. Il tuo bisogno di appartenenza, il tuo bisogno di amore, il tuo bisogno di relazione e il tuo bisogno di approvazione troveranno la mia appartenenza, dice il Signore. Il fatto che ti voglio bene, il fatto che sono tuo padre, sono in relazione con te, è il fatto che ti confermo, ti apprezzo. Tu sei, è come se Dio potesse dire a ognuno di voi questa mattina, come disse a Gesù: tu sei il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, tu sei la mia diletta figlia, la mia amata figlia nel quale mi sono compiaciuto. E questo continuerà un'opera di guarigione nella tua vita. Preghiamo, prima di prendere insieme la cena del Signore, preghiamo che questa dimensione venga forte nel nostro cuore. Alleluia. Grazie perché mentre ci accostiamo alla cena tua, Signore, abbiamo bisogno ancora di più di scoprire la vera paternità e di metterla a confronto con tutte le carenze, i bisogni. Forse abbiamo avuto qualche padre o qualche madre che ci dicevano: non sei abbastanza buono, o forse ci hanno ignorato, forse ci hanno fatto violenza, o forse sono solo mancati, o forse ci hanno dato segnali contrastanti. Ma sappiamo quanto è importante questa mattina scoprire che tu sei l'Abba, il papà. E io ti chiedo che ognuno di questi miei fratelli e sorelle possa non rimanere legato ai traumi, alle ferite, ma che possa incontrare il tuo amore Padre, il tuo amore Spirito, il tuo amore Gesù, e comprendere che c'è una guarigione grande per chi scopre